Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
La situazione ha preoccupanti analogie con gli anni 30. In America si afferma il New Deal, in Europa il nazifascismo. Di fronte alla prima manovra economica recessiva del nuovo governo conservatore inglese nell'autunno del 1931, il grande Keynes esclamò «Sono asini immatricolati». Oggi, di fronte alla necessità di un nuovo modello di sviluppo, dovremmo dire di peggio. Così Alfonso Gianni sull'Unità, in un articolo dal titolo «Gli asini immatricolati riuniti a Toronto», a commento di ciò che è stato fatto e soprattutto di ciò che non è stato fatto nel vertice G20. Non abbiamo più sentito parlare di regole imposte alle banche, per esempio. Ci hanno già ripensato. Comunque, prima ancora, in questo articolo leggo la crisi del neoliberismo che ha condotto il mondo nella più grande recessione dopo il 29 si sta risolvendo a destra. Le teorie rigoriste stanno riprendendo il sopravvento. In Europa si delinea un modello che da un lato riduce uno Stato sociale già decimato dalle privatizzazioni degli ultimi 20 anni a semplice Stato assistenziale, dall'altro si dà via libera agli spiriti animali dell'impresa nella speranza di recuperare competitività. Pomigliano docet, e per quanto la lezione di buon senso impartita dalla minoranza vincente dei no sia chiara, minoranza vincente, vi è chi non la vuole intendere anche a sinistra. È veramente, altro che ossimoro, è veramente il colmo del paradosso. La crisi del neoliberismo porta l'Europa sempre più a destra. Cioè la destra che ha scatenato tutto questo, anziché pagarla cara, conquista nuovi spazi. Questa è l'Unità. Sulla Stampa, tutti i quotidiani stamattina dedicano diverse pagine e ampie aperture in prima sulla chiusura dei lavori del G20, e più o meno i toni sono gli stessi. A che è servito? A niente. Europa USA accordo a metà, per esempio, titolo alla Stampa. Al G20 ribadito solo l'impegno a dimezzare i deficit entro il 2013. Riforma delle banche, Draghi blocca il rinvio, sarà un processo graduale, ma la scadenza resta al 2012. Si parla soprattutto di questi deficit che vanno dimezzati. Poi Vaciago dice ognuno gioca per sé, così il summit è inutile. Ma andrei su Repubblica, dove c'è un'intervista a Fitoussi che mi sembra la cosa più interessante a questo riguardo, uscita sui quotidiani di stamani. Intanto leggo un titolo: l'Europa sceglie i sacrifici e delude gli Stati Uniti. Sacrifici. Chissà chi li farà questi sacrifici. Fitoussi, investimenti e opere pubbliche, non bisogna aver paura di spendere. L'economista francese teme che la troppa attenzione ai conti abbia effetti negativi sullo sviluppo e sull'occupazione. Bene, adesso che è stato approvato un piano di rigore mondiale, come facciamo per la crescita? Jean-Paul Fitoussi, il prestigioso economista da sempre acerrimo critico della rigidità monetaria per le conseguenze negative sulla crescita, vede concretizzarsi seri pericoli per lo sviluppo del pianeta. Altro che vertice per il rilancio. Poi, diciamo crescita per riassumere un sacco di cose, compresa insomma soprattutto l'occupazione, il tirare avanti la baracca per miliardi di esseri umani, ecco, essenzialmente. Non le sembra un po' generico il documento finale del G20? Insomma, mica tanto, risponde Fitoussi. Ma l'unica speranza, se vogliamo che qualcuno pensi ancora allo sviluppo, è che l'impegno a ridurre il deficit non venga preso del tutto sul serio. Un vincitore inequivocabile c'è di questo vertice ed è la signora Merkel. La Germania ha celebrato il trionfo della sua ossessione per il rigore di bilancio. Non c'è altra preoccupazione se non ridurre il deficit, ma non è detto che il mondo debba seguire l'ossessione di uno solo. Se tutti faranno come scritto, puntando dritti sul risanamento della finanza pubblica, il risultato sarà una gigantesca deflazione, ovvero l'azzeramento della domanda e con essa dell'occupazione, della crescita, del miglioramento delle condizioni di vita. È strano che la Germania non si renda conto che spingendo per questo impegno alla fine fa male a se stessa oltre che agli altri. È una questione di aritmetica. Com'è possibile che tutto il mondo insieme riesca a portare i bilanci in surplus o quasi? Già, che mistero, eh? Cosa doveva esserci in questo comunicato che non c'è, gli chiede Repubblica. Precisi impegni per il risveglio della domanda sia pubblica che privata, investimenti, opere pubbliche, sostegni di qualsiasi tipo, a costo di allargare i tanto temuti disavanzi, perché il momento è drammatico e i bilanci pubblici servono a questo. Poi passo all'ultima domanda e risposta. Obama già aveva accettato una sorta di scambio nel momento in cui l'euro è sceso. Ora questa situazione reggerà. Diciamo, risponde Fitoussi, che è aumentato il pericolo che gli Stati Uniti smettano di acconsentire a questa politica che premia i paesi esportatori, dalla Germania alla Cina, che si affidano completamente alla domanda esterna e non valorizzano quella interna. Per ora l'Europa resta l'area del mondo meno attrattiva per gli investimenti, visto che i piani di lacrime e sangue portano per natura la moneta al ribasso. L'America persegue viceversa il rilancio della domanda e così il dollaro tende al rialzo. Ma ora c'è da chiedersi fino a quando, visto il tenore del comunicato del G20, dicevo, tutti i quotidiani riportano in prima pagina qualche commento sul G20, tranne il giornale, che praticamente quasi tutta la prima pagina è dedicata al titolo "Idioti erano, idioti restano". Con chi ce l'ha? Con gli inglesi, cioè con la squadra, insomma, la nazionale inglese. A casa i maestrini inglesi, tiè, ci hanno insultato dopo la Slovacchia. Ah, ecco perché tanto livore. Ora meritano lo stesso trattamento, perché di un grande paese è rimasta solo la boria. Meritano lo stesso trattamento, ma qualcuno glielo andrà a dire che un certo il giornale di un paese strano come l'Italia gli sta dando degli idioti? Dubito. Per il giornale, in prima pagina, la questione G20 si risolve con il titolo "Un pericolo scampato, la tassa sulle banche". Ecco, sembravano terrorizzati dall'eventualità che le banche venissero tassate, soprattutto perché mi sa che di questa banda fa parte, insomma, di questa congrega che possiede anche il giornale, fa parte anche quel simpaticone di Doris, non so se avete presente, quello che fa i cerchi nella sabbia, ecco. Dunque, banchiere pure lui, per una sorta di, come dire, notiziuola di costume o di senza costume, legata pur sempre al G20, chi si è portato dietro stavolta il premier italiano? La bionda, detta anche la Barbie. Ne parlano alcuni giornali, due essenzialmente, l'Unità e Repubblica. Dunque, vedo subito dall'Unità, pagina 9, eccola qui, interrogazione sulla bionda del G8, niente meno un'interrogazione. Imbarazzo. Non è chiaro a che titolo la giovane donna abbia accompagnato il premier a Toronto. È in ferie, dice la Regione Lazio, perché lei sarebbe dipendente della Regione Lazio. Foschi del PD dice: ma è stata assunta da meno di un mese. Sembra una maledizione, ma non c'è viaggio all'estero del Presidente del Consiglio durante il quale non si crei qualche situazione imbarazzante. L'ultima vicenda è la presenza di una misteriosa giovane donna bionda, misteriosa, insomma. Ieri la definivano la sua nuova segretaria personale, 24 anni, forse non personale, però comunque segretaria o che altro. Non è molto chiaro. Comunque, vabbè, concludiamo questa ennesima vicenda di personaggi curiosi al seguito con la Repubblica che dice: è giallo sulle ferie dalla Regione Lazio per la dama bianca del premier al G8. Dama bianca, ah beh sì, perché si è presentata tutta di bianco, qui c'è una foto, accanto a lei c'è il rosso vistoso di una giubba rossa, per l'appunto, guardia canadese. Comunque lei dal Canada manda a dire: un'esperienza bellissima. Bene, siamo contenti che abbia fatto una bellissima esperienza e non vogliamo sapere di più riguardo a questa esperienza, nessun dettaglio. Dunque, Italia svendesi, siamo ai saldi totali. Ecco, prima si sono svenduti, anzi hanno praticamente regalato aziende che sono state create da generazioni e generazioni di italiani con i loro sacrifici, con le loro bollette pagate, non so, l'Enel, la SIP, come si chiamava una volta, le stesse autostrade, no? Sono state fatte con soldi di generazioni intere di italiani. E poi le hanno date, a chi le hanno date? Dai Tronchetti Provera, ai Benetton, eccetera, eccetera. Adesso, svenduto tutto questo, hanno pensato di svendersi pure le montagne. Sì, nei titoli di un po' tutti i quotidiani, perché un po' tutti con toni diversi e sfumature diverse riprendono questo risvolto del federalismo fiscale, regionale, insomma per ora demaniale. E già così, che sembrava roba da ridere, pare che ci saranno degli enormi danni, insomma, di svendita... di isole addirittura. Le Dolomiti la fanno da padrone perché è un po' così un cazzotto nell'occhio questa possibilità di svendersi le Dolomiti. Dai musei ai fari e alle Dolomiti, titola Repubblica, ecco le perle a rischio svendita. Federalismo, 11.000 beni pronti a passare dal demanio agli enti locali. E qui anche La Stampa dedica ben due pagine alla questione. Si possono vendere le Dolomiti? Il demanio prepara la lista dei beni alienabili dello Stato. Isole, fari, caserme, musei potrebbero passare ai privati. E le montagne più belle del mondo saranno solo trasferite. Ma una bella impresa titanica. Elenco infinito, dalle Alpi fino ai terreni del sud, lo Stato passerà ai comuni un tesoro di oltre 3 miliardi di euro. E chi valuta il valore delle Dolomiti? Sarei curioso. Un immobiliare, forse. La vendita... Le amministrazioni avranno la facoltà di mettere sul mercato i beni, girando allo Stato solo il 25% del ricavato. E qui poi c'è tutta una serie di foto. E c'è l'arcipelago della Maddalena che potrebbe vendersi una serie di isolotti. Poi c'è addirittura l'intera isola di Santo Stefano, che è di fianco a Ventotene, e che fu sede di un carcere che ospitò tanti oppositori al regime fascista, molti anarchici, persino... qualcuno che poi avrebbe fatto molta strada nella politica, passò da lì, e quindi anche un valore storico. Il museo di Villa Giulia, Punta Palascia, persino il cinema Sacher. Il cinema romano Sacher a Trastevere, reso famoso da Nanni Moretti, è valutato 4.500.000 euro. Beh, vogliono vendersi anche quello. Dunque, torno a Repubblica, perché c'è un'intervista all'archeologo Salvatore Settis, direttore della Normale di Pisa, che dice: un'operazione che serve solo a fare cassa. Beh, certo, siamo davanti a uno svuotamento e smantellamento dello Stato solo per fare cassa. Salvatore Settis, archeologo e direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, boccia il federalismo demaniale senza mezzi termini. Professore, si dice che sia solo un trasferimento, non un'alienazione. Questo sarà il primo passo, risponde Settis. I beni vengono trasferiti agli enti locali, ma l'obiettivo di questa legge è la mercificazione dello Stato. Anni fa avevo parlato di Italia S.p.A., ma era una battuta, non avrei mai pensato che sarebbe successo davvero. Ho visto che nella lista figura il Museo di Villa Giulia. Ecco, se il Museo di Villa Giulia fosse una fonte di reddito per lo Stato, questo non avrebbe bisogno di alienarlo. Se invece non lo è, e lo cede per esempio al Comune di Roma, il Campidoglio, già in difficoltà economica, come potrà sobbarcarsi i costi di manutenzione? E quindi cosa succederà? Succederà che il museo di Villa Giulia o qualsiasi altro bene verrà messo in un fondo immobiliare in cui potranno entrare anche i privati. Ecco, spiego come funziona. E così accadrà che qualche palazzinaro metterà nel fondo un complesso residenziale nella periferia di Roma di pari valore economico e potrà disporre della maggioranza di Villa Giulia. D'altronde anche le ridicole valutazioni al ribasso che vedo sono fatte in quest'ottica. Però si sono inventati anche questa. Eppure qualcuno, compreso Di Pietro, aveva applaudito al federalismo demaniale. Ecco, i risultati sono questi. Passiamo agli esteri. Vaticano. Beh sì, vabbè, lo so, sembra una presa per il culo. No, è quando gli fa comodo uno Stato estero. Quando c'è da ristrutturare parte degli enormi beni immobiliari, paga lo Stato italiano. È un strano meccanismo, io ancora non ho capito bene perché con i soldi nostri si debba continuare a ristrutturare palazzi, edifici vari del Vaticano... che però appunto quando ha bisogno di trincerarsi dietro le mura da Stato estero non esita a farlo. Repubblica stamattina riprende l'argomento con un titolo molto esplicito: la lobby del mattone benedetta dal Vaticano. Dai lavori per la Curia Romana ai maxi appalti della Protezione Civile. G8, nuovo filone d'inchiesta. I rapporti con la Santa Sede consolidati da molte commesse. Si parla ancora di Angelo Balducci, ma si parla anche di questa famiglia Navarra che restaura Piazza San Pietro, niente meno. È tutta la storia che risale indietro nei secoli addirittura. Vabbè, la famiglia Navarra è un esempio di tutto ciò appunto riguardo alla lobby del mattone. Certifica un'attività edilizia dalla fine dell'Ottocento e dal 1975 attraverso l'italiana costruzione si è consolidata sui cantieri pubblici più vari: la terza corsia del grande raccordo anulare di Roma, il nuovo centro di Roma, Palazzo Ducale a Genova, due caserme a Milano e Lecco, e fin qui siamo nello Stato italiano, trovando parallelamente ascolto in Vaticano. Però i tecnici del governatorato, con la supervisione del direttore dei musei vaticani Antonio Paolucci, hanno scelto infatti di affidare ai Navarra il restauro del colonnato del Bernini di Piazza San Pietro, tanto paga sempre Pantalone. E a proposito di Vaticano, vado a prendere Carta, il settimanale Carta, che dedica uno speciale a Don Pierino il Lupo. Pierino Gelmini, qualcuno lo ha definito un prete di strada, eppure la biografia non ufficiale di Don Pierino Gelmini, rinviato a giudizio per abusi sessuali, si perde tra lusso, affari, politici di destra e tanti guai con la giustizia. Un profilo del fondatore della comunità Incontro, che in questi anni ha creato un certo imbarazzo persino al Vaticano e ai vescovi. Poi leggo più avanti il suo impero. Don Gelmini lo ha realizzato anche in virtù delle sue ottime entrature politiche, oltre che in virtù delle cospicue donazioni. Per gli 80 anni di Don Pierino, Berlusconi dichiarò di volergli devolvere 10 miliardi di lire. E beh, insomma, ma intanto li ha compiuti gli 80 anni o no? Vabbè. Comunque, già che ho qui Carta, Carta inizia con un accorato appello, accorato sì, insomma, dice chiaramente che Carta è in gravissime difficoltà, ma come qualsiasi altra testata libera senza proprietari, strozzata dalla crisi economica della carta stampata e dalla difficoltà a riscuotere i crediti. Il settimanale rinnovato va meglio, ma non basta. Come sempre spieghiamo in pubblico le nostre difficoltà e chiediamo aiuto alla società in movimento, ma lo facciamo facendovi una proposta nuova. Insomma, comunque, ecco, oltre che acquistare Carta o abbonarsi meglio ancora, perché avremo una voce in meno in questo già limitatissimo panorama di voci libere. Insomma, Carta spesso... al lunedì lo riprendo, esce credo di venerdì, lo riprendo perché ci sono degli speciali molto interessanti. Il più cospicuo è dedicato a Pomigliano, ma ne trovo uno che riguarda una questione dimenticata da molto tempo. Avete più sentito parlare, o da quanto non sentite parlare, dei Sarawi, del fronte polisario, di questo popolo che è assoggettato dal Marocco, il popolo del Sahara, è costretto a vivere dietro un muro. E il titolo è Vento di guerra, perché stanchi, delusi per l'ultima risoluzione ONU, i Sahrawi stanno valutando se tornare a prendere le armi per mettere fine all'illegale occupazione marocchina delle loro terre. Il Marocco mantiene un muro lungo 2400 chilometri che divide il Sahara occidentale occupato dai territori liberati dal Polisario. E per concludere sugli esteri, l'Iran trova molto spazio sul Corriere della Sera, per esempio, riprende questa dichiarazione del nuovo capo della CIA, che si chiama Polpetta, no, qualcosa del genere, Bombetta, vabbè, insomma è buffo, c'è anche una foto, ma è buffo, ma il fatto che sia buffo non significa che non sia pericoloso questo capo della CIA. Comunque, la sparata ultima è che secondo lui l'Iran ha uranio sufficiente a costruire non una ma due bombe atomiche. Ci metteranno 2 anni. Panetta, ecco, si chiama Panetta, l'ho trovato. E sull'Afghanistan avverte: conflitto più lento e duro del previsto. Ma torniamo all'Iran. perché Israele sta studiando l'attacco da una base saudita. Si sa che da tempo Israele cerca la maniera più devastante per attaccare l'Iran, ma deve comunque sorvolare dei paesi che non si sa fino a che punto daranno il loro assenso. L'Arabia Saudita pare di sì. Nuovo satellite in orbita, mentre dal canale di Suez transita una flotta da guerra. La maledizione dei numeri pari per la guerra all'Iran, se verrà, si comincia dalla scaramanzia. Il nuovo satellite spia lanciato in orbita qualche giorno fa e che doveva chiamarsi OFEC 8, OFEC come orizzonte, all'ultimo ha cambiato nome. Gli OFEC 4 e 6 sono stati un fallimento, spiegano all'Israel Aerospace Industries. Non potevamo permetterci altri errori, meglio restare dispari. Scelta giusta, venerdì mattina l'OFEC 9 ha cominciato a mandare immagini. E così orizzonte di guerra, le due bombe in due anni sono una rivelazione solo per la CIA. Da una vita gli israeliani scattano foto ai siti nucleari iraniani e siriani. Raccogliere prove qui è diventato un obiettivo secondario. L'intelligence pensa già all'opzione militare. Mercoledì l'agenzia iraniana Fars ha fatto uscire la notizia. A 8 km da Tabuk, nel deserto saudita, l'Arabia ha prestato un eliporto alle squadriglie da combattimento con la Stella di Davide. I sauditi hanno negato, ma come qualche settimana fa quando il Times rivelò che Riyadh aveva concesso lo spazio aereo per un eventuale attacco a Teheran. Gli israeliani sono stati zitti e ieri con una fonte anonima al Jerusalem Post hanno confermato più o meno tutto. E quindi l'attacco potrebbe partire direttamente dall'Arabia Saudita. Ordunque, su vari quotidiani c'è un ricordo di Rina Gagliardi, per tanti anni al Manifesto, ma colgo l'occasione del ricordo appunto di Rina Gagliardi su Repubblica per parlare di legge Bavaglio. Eccola qui. Addio Rina Gagliardi, fu tra i fondatori del Manifesto, era comunista come lo sono io, con qualche incertezza mentre mi definisco tale, ma aveva delle speranze, voleva cambiare il mondo, sì, era ancora comunista e marxista, così dice Valentino Parlato, fondatore anima del Manifesto, che ricorda Rina Gagliardi, scomparsa ieri, che era poi passata a Liberazione, era stata anche brevemente senatore del Partito di Rifondazione Comunista. Dunque, questo ricordo Rina Gagliardi è inserito in due pagine dedicate alla legge Bavaglio. Sfida sui tempi, sempre più a rischio l'ok entro luglio e lo scontro complica l'intesa sui membri del nuovo CSM. Poi la manifestazione in piazza Roma, Parigi e Londra. FNSI e Popolo Viola anche oltre confine. Giovedì presidi di libertà in 11 città. E poi vedo alcune foto da Camilleri alla Busi, da Rodotà a Lucarelli. Poi c'è anche questa curiosità che Giulia Bongiorno sarebbe stata censurata. Fuori da chi? Il no delle donne. E la Perina, chi è la Perina? Ritorsione per le sue battaglie. Leggiamo. Il settimanale Chi sopprime a sorpresa la rubrica doppia difesa di Giulia Bongiorno e Michel Hunziker. Apperi. Dedicata alle donne vittime di stalking. E sono proprio le donne a reagire infuriate. Decine e decine di mail intasano il sito con dure proteste contro la censura ispirata certamente da Berlusconi. Sì, ma anche una che legge Chi e che si... Insomma. Vabbè, no, per carità. Comunque sia, ecco, se su Chi c'era uno spazio di libertà, non c'è più. Tomò. E persino Silvia Ballestra sull'Unità riprende la questione in ultima pagina e dedica a ciò, cioè a questa presunta o concreta censura alla Bongiorno, signorine e signorini, è il titolo del pezzo di Silvia Ballestra che comincia così: Giulia Bongiorno è un'altra donna di quelle che il re di Arcore non sopporta, è presidente della Commissione Giustizia della Camera, non proprio la prima che passa e il disegno di legge sulle intercettazioni non le piace. Come osa? E a proposito di ciò concludo con una mail che circola e che invita tutti a farla ulteriormente circolare, più che altro per sapere che bei tomi siedono in Parlamento e fanno leggi del genere. Si tratta della proposta di legge che considera un reato lieve la violenza ai minori. E vi leggo così come circola in rete: violenza sessuale lieve, tra virgolette, ai minori, ecco i nomi dei senatori. Inviamola a tutti quelli che conosciamo, cominciamo da oggi. La legge contro la libera informazione renderà sempre più difficile, se non impossibile, conoscere la verità. Facciamo noi uno sforzo per far conoscere nel nostro piccolo quello di cui veniamo a conoscenza. Violenza sessuale lieve ai minori, ecco i nomi dei senatori. Appunto, si erano inventati un emendamento proprio carino. Zitti zitti, nel disegno di legge sulle intercettazioni avevano infilato l'emendamento numero 1707, quello che introduceva il termine di violenza sessuale di lieve entità nei confronti di minori. Firmatari alcuni senatori di PDL e Lega, che proponevano l'abolizione dell'obbligo di arresto in flagranza dei casi di violenza sessuale nei confronti di minori, se appunto di lieve entità, senza peraltro specificare come si svolgesse in pratica una violenza sessuale di lieve entità nei confronti di un bambino. Dopo la denuncia del PD, nel centrodestra c'è stato il fuggi-fuggi, il ma io non lo sapevo, il non avevo capito, il non pensavo che fosse proprio così, uniti all'inevitabile berlusconiano ci avete fraintesi. Poi finalmente un deputato del PD ha scoperto i firmatari dell'emendamento 1707. Eccoli: senatore Maurizio Gasparri, senatore Federico Bricolo della Lega, senatore Gaetano Quagliariello. Ma non sarà omonimo, no, non è che è quello che ha gridato all'assassinio quando si spense... Vabbè, lasciamo perdere. Senatore Roberto Centaro, senatore Filippo Berselli, oh, senatore Sandro Mazzatorta, anche questo è della Lega, e senatore Sergio Divina, anche lui della Lega. E si conclude così questa mail che circola. Per la cronaca, il senatore Bricolo era colui che proponeva il carcere per chi rimuove un crocifisso da un edificio pubblico, ma non per chi palpeggia, una bambina, eccetera. Il senatore Berselli è colui che ha dichiarato di essere stato iniziato al sesso da una prostituta, e da qui si capisce molto, è il commento della mail. Il senatore Mazzatorta ha cercato di introdurre nel nostro ordinamento vari emendamenti per impedire i matrimoni misti, mentre il senatore Divina è divenuto celebre per aver pubblicamente detto che i trentini sono come cani ringhiosi e che capiscono solo la logica del bastone, citazione di una frase di Mussolini. Complimenti, bella gente. Viva l'Italia e buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.